File 8, pagina 49, quarto, la deportazione di massa. La circolare 3C. La repressione non si limitò ai possibili oppositori, con le condanne del Tribunale Speciale e del Tribunale Militare di Guerra e l'internamento di migliaia di uomini validi solo in base al sospetto. Nel febbraio del 1942 il generale Roatta, in seguito a ordini del Duce, aveva compilato la famigerata circolare numero 3C, contenente disposizioni violentemente repressive nei confronti di tutta la popolazione delle province annesse, ispirate al seguente concetto. Il trattamento da fare ai ribelli non deve essere sintetizzato dalla formula dente per dente, ma bensì da quella testa per dente. Nei confronti delle popolazioni dei centri abitati e circostanti campagne venivano stabilite misure precauzionali, come l'internamento di intere famiglie, l'uso di ostaggi, la distruzione degli abitati e la confisca dei beni. Già il 18 marzo 1942, nella relazione sullo spirito e morale delle truppe e popolazioni, redatta dai carabinieri della divisione Isonzo, venivano indicati, in base alla famigerata circolare 3C, i seguenti provvedimenti. Si dovrebbe accertare in quali famiglie mancano da tempo dei membri allontanatisi per ignota destinazione e da presumersi per luoghi di concentramento dei ribelli. Le famiglie che non sapessero o non volessero dare notizia dei loro congiunti, arrestarle in massa e tradurli in campi di concentramento confiscando i loro beni. Far pubblicare sui quotidiani e fare affiggere manifesti avvertendo e diffidando tutti gli assenti a presentarsi alle nostre autorità se desiderano la liberazione dei congiunti. Le spese per il mantenimento degli internati farli gravare a carico delle stesse famiglie. Con l'applicazione delle norme della circolare 3C contro le popolazioni, dunque, le modalità dell'internamento subirono un'atroce escalation e la deportazione di massa per togliere ai partigiani le basi logistiche e rompere il loro rapporto con la gente si indirizzò non solo nei confronti degli oppositori, dei sospetti e degli uomini validi in generale, ma anche nei confronti delle famiglie, di donne, vecchi, bambini abitanti nei villaggi. Per mettere in atto un'opera di repressione e di internamento così estesa, non vennero coinvolti soltanto i reparti dell'esercito e gli organi di polizia, ma tutto l'apparato di occupazione, come chiariva in modo dettagliato il generale Taddeo Orlando della divisione Granatieri di Sardegna. È indispensabile la collaborazione di quasi tutti gli enti pubblici, statali, provinciali e comunali, nonché il concorso di uffici di province limitrofe, Alto Commissariato, Federazione Fasci, Vescovato, Questura, sindacati datori di lavoro e del lavoro, cassa disoccupazione, dormitori pubblici, case di sfrattati, ricoveri di mendicità, cucine popolari, istituti di beneficenza, casa dello studente, collegi, pensioni, uffici affitti, anagrafe, Questura di Trieste e di Gorizia, eccetera. Il 16 luglio incominciò il ciclo operativo chiamato Primavera, la grande offensiva militare contro il fronte di liberazione, che durò sino al novembre del 1942 e che avrebbe visto l'esercito italiano compiere orrori inenarrabili. All'inizio delle operazioni, l'alto commissario Grassioli e il comandante dell'undicesimo corpo d'armata, generale Robotti, congiuntamente resero note agli sloveni le disposizioni ispirate alla circolare 3C, riguardanti l'arresto dei familiari di elementi che hanno abbandonato il loro domicilio, la distruzione delle loro case, la confisca dei loro beni, il loro internamento. Significato politico della deportazione di massa. Nell'estate del 42 la politica di deportazione di massa assunse un significato strategico non soltanto dal punto di vista militare ma anche politico, poiché si configurò come la soluzione più drastica ma più efficace per conseguire l'italianizzazione delle province annesse. Il 2 giugno 1942 il generale Roatta così telescriveva al comando dell'undicesimo corpo d'armata. In previsione future necessità Slovenia e ad ogni buon fine, giudico necessario che vengano predisposti nel regno campi di concentramento per 20.000 persone. Propongo che case e beni rurali di ribelli vengano assegnati a famiglie dei nostri caduti e a nostri feriti nelle azioni in Slovenia, facendo tramutamenti in modo da costituire nuclei rurali tutti italiani di ex combattenti, soprattutto a cavallo linee comunicazioni e presso frontiere. Ciò che Roatta indicava di fare, tramite lo sgombero delle popolazioni e la loro sostituzione con coloni italiani, erano, insomma, provvedimenti che oggi si chiamerebbero di pulizia etnica. Questo suo intendimento venne approvato da Mussolini nella riunione di Gorizia del 31 luglio 1942 con il maresciallo d'Italia Ugo Cavallero, i generali Ambrosio, Roatta, Robotti, Cotturi e Piccini. Riportiamo dal verbale della riunione. Eccellenza Roatta, ho proposto di dare le proprietà dei ribelli alle famiglie dei nostri caduti. Duce, approvo, annunciatelo pure. Qualche giorno dopo, nella riunione di Kočevje, 2 agosto 42, il generale Robotti così comunicava queste direttive ai suoi comandanti di divisione. Non limitarsi negli internamenti. Le autorità superiori non sono aliene dall'internare tutti gli sloveni e mettere al loro posto italiani, famiglie dei feriti e caduti italiani. In altre parole, far coincidere i confini razziali con quelli politici. Dunque, se dal punto di vista militare lo sfollamento era prima di tutto funzionale alla lotta contro la resistenza jugoslava, per il regime fascista poteva rispondere al progetto di italianizzazione forzata delle nuove province nel quadro del nuovo ordine dopo la vittoria, come spiegava con chiarezza un promemoria del Ministero dell'Interno. L'autorità militare limita la sua competenza alle operazioni di sfollamento e di concentramento, mentre al Ministero dell'Interno spetterà ben presto il non lieve compito della distribuzione nel territorio nazionale delle popolazioni concentrate. I campi di concentramento che stanno sorgendo per conto dell'autorità militare e quelli che dovranno sorgere, sia per conto dell'autorità militare che per conto del Ministero dell'Interno, avranno solo funzioni di smistamento, funzioni tanto più necessarie quanto più grande e più rapido sarà il processo di sfollamento. Le incalzanti necessità contingenti non devono far perdere di vista il problema del domani. Sarebbe augurabile che a guerra finita questo non indifferente lavoro fosse non solo ultimato nella sua procedura, ma fosse definitivamente risolto nel quadro del nuovo ordine, che dovrà anche al nostro paese dare nei nuovi territori rapide possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi politici, sociali ed economici senza interruzioni ed ostacoli di sorta. Se questo era il piano strategico per il nuovo ordine, l'Alto Commissario Emilio Grazioli il 24 agosto 1942 prospettava al Ministero dell'Interno queste raccapriccianti possibili alternative del suo programma di attività per la provincia di Lubiana. A. Il problema della popolazione slovena può essere risolto nei seguenti modi. 1. Distruggendola. 2. Trasferendola. 3. Eliminando gli elementi contrari, attuando una politica dura, però di giustizia e di avvicinamento, onde creare le basi per una proficua e leale collaborazione prima e possibilità di assimilazione poi, che però solo col tempo si potrà realizzare. Occorre quindi stabilire quale linea di condotta si intende seguire. B. Per l'internamento in massa della popolazione procedere secondo il piano prestabilito, che possa avere uniforme applicazione in tutti i territori della provincia. Meglio costruire campi di lavoro anziché campi di internamento dove si ozia. C. Per la sostituzione con la popolazione italiana di quella slovena occorre stabilire 1. Dove deve essere trasferita la popolazione slovena? 2. dove deve essere presa la corrispondente popolazione italiana, facendo presente che è più adatta quella settentrionale e centrale. 3. Se si intende italianizzare innanzitutto una fascia di frontiera, stabilendone la profondità, 20-30 km. 4. Se si intende invece trasferire tutta la popolazione slovena, in tal caso sarebbe opportuno iniziare dalla zona slovena a cavallo del vecchio confine. Nonostante le differenze di vedute sulle modalità delle deportazioni che ogni tanto si sarebbero manifestate, i progetti delle autorità militari e di quelle civili per quanto riguardava i destini delle province annesse coincidevano perfettamente. Le modalità degli sgomberi. Così il generale Robotti aveva descritto nella riunione di Kocevie del 2 agosto 1942 con i comandanti di divisione del suo corpo d'armata i drastici provvedimenti di sgombero. Non importa se nell'interrogatorio si ha la sensazione di persone innocue, ricordarsi che, per infinite ragioni, anche questi elementi possono trasformarsi in nostri nemici. Quindi sgombero totalitario. Dove passate, levatevi dai piedi tutta la gente che può spararci nella schiena. Non vi preoccupate dei disagi della popolazione. Questo stato di cose l'ha voluto lei, quindi paghi. Fare una politica economica tutta tesa contro i partigiani. Resta inteso che il provvedimento dell'internamento non elimina il provvedimento di fucilare tutti gli elementi colpevoli o sospetti di attività comunista. La deportazione avveniva secondo le modalità indicate negli ordini dei comandi delle formazioni coinvolte, che prevedevano l'accerchiamento dei paesi alle 5 del mattino, il concentramento di tutta la popolazione nella piazza, lo sgombero totale delle abitazioni entro il pomeriggio. Le persone rastrellate potevano portarsi dietro, di corredo e alimenti, quanto riuscivano a portarsi a spalla. In realtà molti furono deportati con ciò che avevano addosso e niente altro, cosa che avrebbe avuto gravissime conseguenze con l'arrivo del freddo. In giugno, per attuare l'ordine di Supersloda di internare 20.000 persone, il generale Robotti aveva assegnato ad ogni divisione del corpo d'armata un certo numero di persone da sgomberare. Diciamo alle 4 divisioni, GAF compresa, che incomincino a preparare tali sgomberi. A. Fissando i paesi e le zone da sgomberare, fascie lungo le linee di confine ed eventualmente qualche località interna. Base di massima 8.000 Orlando, 3.000 Dagnoni, 6.000 Coronati, 4.000 Quarra. Così i comandi delle divisioni, Granatieri di Sardegna, Isonzo, Macerata e della Guardia alla frontiera, quelle comandate dai generali nominati da Robotti, si dedicarono alla formulazione dettagliata dei piani di sgombero dei territori di competenza, scambiandosi una serie di relazioni con allegate cartine particolareggiate, che andavano anche molto al di là dei numeri proposti da Robotti. Per esempio, il generale Coronati, comandante della divisione fanteria Isonzo, prevedeva lo sgombero complessivo di 13.044 persone nella fascia di frontiera croata. Il generale Dagnoni, comandante della divisione guardia alla frontiera, per la zona a lui assegnata prevedeva lo sgombero di 6.447 persone. Tutti però mettevano anche in evidenza le difficoltà materiali dello sgombero di numeri così elevati di persone e suggerivano piani alternativi limitati ad alcune categorie di persone. Infatti, i progetti di sgombero totale della popolazione slovena, sebbene formulati a più riprese e in materia precisa dalle autorità militari, si scontravano con difficoltà materiali insormontabili che comportarono continui rinvii dei provvedimenti più radicali, anche se non ci fu mai un accantonamento del progetto complessivo. Già il 29 aprile 1942 il maggiore Lombardi, comandante del gruppo carabinieri dell'undicesimo corpo d'armata, in una comunicazione alle compagnie dipendenti per il distretto di Kabar, uno dei più colpiti dai provvedimenti di deportazione, originari di questa zona furono la gran parte dei morti di Gonars, aveva messo in evidenza la mancanza di attrezzature per procedere agli sgomberi. È necessario tener presente che ove fossero ritenuti necessari provvedimenti di vasta portata, internamento di tutte le famiglie in campi di concentramento, sgombero generale delle popolazioni, deportazione degli uomini validi per evitare che essi vengano costretti ad arruolarsi nelle bande, occorre tutta un'attrezzatura in mezzi di trasporto, viveri, locali, eccetera, che in atto manca completamente. Nonostante le difficoltà materiali, tuttavia, dall'estate del 1942 si susseguono in maniera impressionante e nei modi più disumani gli sgomberi di interi paesi e l'internamento degli abitanti dei villaggi da parte delle divisioni Isonzo, generale Alessandro Maccario, Granatieri di Sardegna, generale Taddeo Orlando, Cacciatori delle Alpi, Raggruppamento d'Assalto Camicie Nere, Montagna, generale Renzo Montagna, Guardia alla Frontiera, generale Carlo Dagnone. Il diario storico della Seconda Armata riporta quotidianamente, sia per i territori croati che per quelli sloveni, annotazioni come la seguente, a firma del generale Roatta. Operazioni rastrellamento effettuate in zona Jelenje Susak UHB D. Passati per le armi 14 ribelli. Arrestate 172 persone perché avevano congiunti tra ribelli, ALT. Le comunicazioni quotidiane delle formazioni dipendenti ai loro comandi superiori erano di questo tenore. Eseguita nota operazione ore 5 in nota località. Uomini numero 64, donne numero 99, bambini numero 92. Partenza effettuata senza incidenti ore 15:45. Gli ordini dei comandi superiori alle formazioni dipendenti erano di questo genere. Prego disporre sgombero totale popolazione a cavallo ferrovia Lubiana-Postumia, appartenente ai paesi Breg, Paco, Goricica, tenendo presente che non potranno essere sgomberati più di 400 persone al giorno. Per le modalità di sgombero, accordi diretti con il comando CCRR di CA. Ma già in maggio il commissario civile Rosin del capitanato distrettuale di Longatico aveva segnalato all'alto commissario le conseguenze disastrose che l'annunciato sgombero della popolazione civile dai paesi posti lungo il vecchio confine italiano avrebbe avuto per l'economia della zona, con la perdita totale dei raccolti e della produzione del legname. Disposizioni contraddittorie. L'alto commissario Grazioli, tenendo presenti le note allarmate dei commissari civili, il 6 giugno 1942 segnalava al Ministero dell'Interno gli effetti disastrosi che gli sgomberi massicci avrebbero avuto nell'economia della regione. Il comandante dell'undicesimo corpo d'armata mi ha informato che l'eccellenza il generale Roatta, comandante della seconda armata, gli ha comunicato di aver ricevuto ordini dal duce di sgomberare una parte della popolazione civile della provincia e precisamente sino a 30.000 persone, inviandole in campi di concentramento all'interno del regno. Poiché tale provvedimento, qualora dovesse essere effettuato, avrebbe ripercussioni notevoli anche nei riguardi della vita economica della provincia, con particolare riferimento alla conduzione delle aziende agricole che risulterebbero abbandonate e del patrimonio zootecnico, sarò grato di ricevere precise notizie in proposito. È utile ricordare che 30.000 persone erano il 10% della popolazione della provincia di Lubiana. In una riunione del 14 giugno con i generali Robotti, Orlando, Gallo, con il questore di Lubiana e il capo DSM della divisione Granatieri, l'alto commissario Grazioli aveva insistito sui problemi sollevati dal progettato internamento di masse così grandi di persone. Le autorità militari erano state costrette a prendere atto delle difficoltà e il 22 giugno 1942 l'ufficio operazione dell'undicesimo corpo d'armata aveva annotato al progetto di sgombero elaborato dal generale Dagnoni, comandante della Guardia di Frontiera. lo studio deve ritenersi superato perché, per ordine del duce, non avrà più luogo lo sgombero. Tuttavia i comandi militari, come succedeva anche per altri aspetti, non sembrarono tener troppo in considerazione questo nuovo ordine del duce e continuarono a rastrellare e a internare senza altra preoccupazione che non fosse quella delle esigenze militari. Il 20 agosto 1942 il generale Roatta, nella comunicazione ai comandanti dei corpi d'armata dipendenti sulle operazioni di rastrellamento nella Velika Kapela, regione della Croazia, affidate al quinto corpo d'armata, ribadiva i soliti intendimenti di sgombero. Occorre distruggere i paesi e sgomberare le popolazioni. Per distruggere i paesi Roatta raccomandava l'ausilio dell'aviazione per bombardare e l'uso di lanciafiamme. In alcuni casi questi provvedimenti avevano effetti totalmente devastanti nel tessuto sociale ed economico del territorio, che le autorità civili italiane locali denunciarono i metodi dell'autorità militare, come emerge per esempio da questo allarmato telegramma che il 23 luglio il commissario civile Cassanego del capitanato distrettuale di Knormeli inviava all'alto commissario. Senza avvertirmi, autorità militare questa sera deporteranno famiglie degli assenti circa 600 persone distretto et distruggeranno col fuoco et piccone case anche internati città. E il 1 agosto, sempre Cassanego. Vi sarò preciso fra breve circa i dati delle famiglie internate, la quantità del bestiame raccolto ed i danni arrecati nel distretto. Continua il fermo degli uomini dai 18 ai 55 anni. Finora il numero è salito a 500 e sono alloggiati presso le baracche militari. Da ieri si svolgono le operazioni di rastrellamento nei dintorni di Knomeli da parte delle truppe provenienti da Novo Mesto. Colonna comandata dal colonnello Ciancabilla. Si osservano vasti incendi in tutte le frazioni. Tuttavia, l'autorità militare nell'attuazione degli sgomberi totali incontrava altri problemi, quali l'impossibilità di ricovero in Italia di tutti gli internati che ne sarebbero derivati, come commentava con rammarico il generale Robotti l'11 settembre 1942. A Roma inoltre si temevano gli effetti politici del possibile contatto fra la popolazione italiana e i deportati. Così il Ministero dell'Interno scriveva l'11 giugno 1942 al Comando Supremo SIM. Si fa presente che non è assolutamente possibile internare nei campi di concentramento i 30.000 sloveni segnalati, sia perché i campi di concentramento, dato l'afflusso di internandi dalla Venezia Giulia, dalle nuove province, dai territori occupati e dalla Libia, sono del tutto saturi, sia perché la capienza complessiva di detti campi, che si ripete sono saturi, è di gran lunga inferiore a quella che sarebbe necessaria per sistemarvi i 30.000 sloveni. D'altra parte non è possibile destinare detti elementi nelle località di internamento perché queste sono quasi del tutto sature ed inoltre non sembra neanche opportuno, dal punto di vista della sicurezza del paese, fare trasferire nei comuni delle vecchie province un così grande numero di persone politicamente sospette. Ma la più chiara formulazione, in tutta la sua drammaticità, dell'atteggiamento contraddittorio del regime nei confronti della politica di sgombero si ha in una relazione del generale Roatta al Comando Supremo in data 8 settembre 1942. L'internamento può essere esteso, a prescindere dalle convenienze militari, sino allo sgombero di intere regioni, per esempio Slovenia, o di parte di esse, per esempio a cavallo delle ferrovie. In questo caso si tratterebbe di trasferire al completo masse ragguardevoli di popolazione, di insediarle nell'interno del regno e di sostituirle in posto con popolazioni italiane. Provvedimento vasto, complicato e che esula completamente dalla competenza e possibilità di questo comando. L'atteggiamento delle massime autorità militari e politiche sul tema degli sgomberi totali sembra quindi oscillare fra gli estremi del voglio ma non posso. È per realizzare questi sgomberi almeno parziali e per essere pronto alle fasi successive che nell'estate del 42 il generale Roatta ordina l'immediata predisposizione dell'immenso campo di concentramento attendato di Arbe. Pagina 59.